passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alla Zanzara, numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, pronti a raccogliere le vostre telefonate. Intanto sentiamoci come ci presenta la giornata il TG2.
Formigoni indagato a Milano per il piano di azione sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, sotto inchiesta anche il sindaco Moratti e il presidente della provincia Podestà. Registrato a sua insaputa lo scorso 6 novembre, mentre discute in un convegno con il procuratore di Pescara, Fini dice Berlusconi confonde il consenso con l'immunità. Molti insospettabili tra gli 83 arrestati a Bari in un'operazione antimafia della finanza, sequestrati beni per oltre 200 milioni, le intercettazioni alla capezzale di un boss. Muore un operaio negli stabilimenti Thyssen di Terni, forse mentre travasava un acido. Al TG2 la testimonianza del compagno che ha tentato di salvare.
Va bene, questi erano i titoli del TG2, hanno un po' pasticciato con l'audio. 800 24 00 24, incontro che vai, barzelletta di Berlusconi che trovi. Abbiamo ripescato una barzelletta, come al solito, a sfondo sessuale, anche se in questo caso non c'è nessuna cosa esplicita, c'è comunque una donna in mezzo. Qual è l'avvenimento, qual è l'incontro in questo caso? Siamo al 25 novembre, c'è un summit tra i dirigenti, i politici di primo piano, i primi ministri del Turkmenistan e dell'Italia. A un certo punto si siglano degli accordi anche sui beni culturali. Interviene il ministro dei beni culturali del Turkmenistan, che è una bella signora, anche vestita in modo molto particolare. Successivamente, quando c'è la firma e c'è Berlusconi, sentite cosa dice il Presidente del Consiglio.
Firmano per il governo italiano il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, onorevole Sandro Bondi, per il governo del Turkmenistan, signora Maysa Yazmuhamedova, Vicepresidente del Gabinetto dei Ministri del Turkmenistan.
I quattro accordi volevamo io e il Ministro dell'economia Tremonti suggerirne un altro da firmare subito.
Честно говоря, я и министр Тремонти мы хотели бы сразу бы посоветовать подписать еще один к четвертому договору договор.
Un accordo di scambio. Noi vi davamo il nostro ministro dei beni culturali e voi ci davate la vostra ministra dei beni culturali.
Мы хотели подписать договор об обмене. Мы дали бы одного из наших министров, а вы в обмен бы прислали бы вашу.
E c'è anche la risata di sottofondo. Qualcuno prima o poi farà un libro su tutte le barzellette di Berlusconi negli ultimi 15 anni, magari mi viene in mente di farlo. E deve essere un momento anche particolarmente prolifico da questo punto di vista per Berlusconi, perché, come già ricordato ieri, il 28 di novembre, davanti ai dirigenti, ai dipendenti dell'ENAC ad Olbia in Sardegna, ce n'è una anche sulla mafia.
Il figlio di un mafioso dice: pace, Einstein, morto è, ah, Kufu, troppo sapeva.
Commenti sui minareti dopo il referendum in Svizzera. Sentite cosa dice e perché stiamo mandando anche la canzone di uno dei cartoni animati più visti dai bambini, diciamo, all'inizio degli anni Ottanta, cioè Heidi, personaggio svizzero. Sentite cosa dice il sottosegretario all'interno in Italia, Mantovano.
Mi veniva in mente Heidi, ma non tanto perché per un fatto estetico, nel senso che non ce la vedo che saltella nei campi avendo alle spalle un minaretto.
No, infatti cercavo di capire chi fosse l'Heidi citata, adesso lei mi conferma che è Heidi.
Mi pare che la collocazione nella favola sia in una valle svizzera, no?
Sì.
E immaginare che...
Non sono un esperto, ma credo di sì.
Che alle sue spalle ci sia... Mi pare che alle sue spalle non ce lo vedo il minaretto al posto del campanile. Però questo rischio l'hanno intravisto gli elettori svizzeri, che come sempre si mostrano più saggi dei governanti, ma questo mi pare che sia un tratto comune in tanti paesi del mondo.
Avete sentito dunque Alfredo Mantovano particolarmente contento del risultato in Svizzera. Naturalmente poi i governati, cioè i cittadini, sono saggi quando la decisione va in una certa direzione, invece sono sconsiderati quando votano in un altro modo. Per esempio, secondo Fini è un voto non ragionato, l'abbiamo detto ieri. Dunque, insomma, la saggezza o la coglioneria, diciamo così, dei cittadini, dei votanti, a seconda degli umori e delle sensibilità politiche. Maroni, ministro dell'interno, anche lui dice: beh, si dovrebbe fare un referendum, ma anche noi dovremmo sentire gli umori della popolazione.
Bisogna sempre ascoltare la saggezza del popolo rispetto a quello che pensano le élite, e quindi è un risultato che va considerato, e credo che non sarebbe inutile anche ascoltare l'opinione del popolo italiano su questo.
E poi cosa vuol dire ascoltare l'opinione del popolo italiano? Da noi un referendum non si può fare se non abrogativo, e non si possono abrogare i minareti e le moschee. Ogni tanto alcune amministrazioni, prima di costruire una moschea, per esempio se ne parla a Milano, possono indire dei referendum consultivi. Dunque, chi dovremmo ascoltare, ministro Maroni? Siamo qui alle 18.48, ma naturalmente nel menù di oggi non può mancare il fuori onda di Gianfranco Fini, che dice quello che pensa di Silvio Berlusconi. Il suo portavoce sostiene che in realtà Fini dice in privato quello che ha sempre detto in pubblico. Secondo noi, secondo la maggior parte delle persone che ascolteranno questo video, e sono già in tanti su internet, in particolare sul sito di Repubblica, in realtà dice qualcosa di più. Iniziamo con qualche secondo in cui c'è una conversazione, ricordo, tra Gianfranco Fini e il procuratore capo di Pescara Trifoggi, quello dell'inchiesta sul governatore dell'Abruzzo, che non si conoscevano, al contrario di quello che viene riportato oggi. Trifoggi dice esplicitamente: io Fini l'ho conosciuto quel giorno lì, il 6 di novembre. Sentite.
Qua nessuno è di eterno, non si vive eterno.
Consiglio, si incazza.
Non si sente particolarmente bene, sta parlando uno degli interlocutori, uno dei personaggi invitati al convegno in Abruzzo, Aldo Pecora in particolare, e a un certo punto Fini dice, anzi quello che parla dice: noi siamo di passaggio, qua nessuno è eterno, non si vive in eterno. E Fini commenta: se ti sente il Presidente del Consiglio si incazza. Poi conversazione tra Berlusconi e Trifoggi sul pentito Spatuzza.
Il riscontro delle dichiarazioni di Spatuzza
in quest'ultimo anno, grazie a Dio,
speriamo che facciano con uno scrupolo tale da
essere,
perché è una bomba atomica,
assolutamente sì.
Non ci si può permettere un errore neanche minimo,
sì, perché non sarebbe l'errore giudiziario,
è una tale bomba.
Certo,
lei non saprà, ma Spatuzza parla apertamente di Mancino.
Quello spirale, sono un uomo delle istituzioni, credo profondamente, devo credere.
Mi pare che basti uno, il vicepresidente del CSM, il presidente del Consiglio. Mi pare che basti, no? Comunque si devono fare queste.
No, ma ci mancherebbe, non si può dire quello che
è. A spendere dei soldi per il discorso di Paolo, insomma. Esternazioni, vabbè.
Questo l'audio che non si sente benissimo, ma è abbastanza chiaro. Fini dice: il riscontro delle dichiarazioni di Spatuzza, speriamo che lo facciano con uno scrupolo tale, perché è una bomba atomica. Poi Fini mette in mezzo Mancino, che finora non è uscito fuori dalle indiscrezioni su Spatuzza. Dice Fini: Spatuzza parla apertamente di Mancino, lei lo saprà, Trifoggi, che è stato ministro degli interni Mancino. Dunque uno è vicepresidente del CSM, l'altro è il presidente del Consiglio. Questo per abbarolare l'idea della bomba atomica. E ancora Trifoggi, Fini, e qui c'è la parte, diciamo, politica, in cui Fini cosa dice? Ha il consenso per governare Berlusconi, ma non ha l'immunità assoluta. Sentiamo.
Lui, l'uomo, confonde il consenso popolare, che ovviamente c'è legittima governare, con una sorta di immunità nei confronti.
Dobbiamo ricordare,
cioè, qualsiasi altra autorità, sì, di garanzia,
sì, sì, con forza, che rinunciare
la magistratura, la corte,
a rinunciare la
sezione, lo Stato, il Parlamento,
significherebbe,
insomma, eletto dal popolo,
dare forza a questa nostra. Significherebbe rinunciare a prosciugare,
nato con qualche modo di verità,
a
l'imperatore romano.
Ma
io glielo ho detto, confonde la leadership con l'anarchia assoluta. Lo so,
in privato gli ho detto, ricordati che gli hanno tagliato la testa. Non
c'è, possiamo attestare, sì, come...
Vabbè, insomma, traduzione, perché ho davanti naturalmente il testo. L'uomo confonde il consenso popolare, che ovviamente ha e che lo legittima a governare, dice Fini parlando con Trifoggi, con una sorta di immunità nei confronti di qualsiasi autorità di garanzia e di controllo, la magistratura, la Corte dei Conti, la Cassazione, il Capo dello Stato, il Parlamento, siccome eletto dal popolo. Trifoggi, questo ridacchiando, diciamo, i due, procuratore capo di Pescara, dice: è nato con qualche millennio di ritardo, voleva fare l'imperatore romano. E Fini, io gliel'ho detto, confonde la leadership con la monarchia assoluta. Poi in privato gli ho detto, ricordati che gli hanno tagliato la testa. Ah, probabilmente si riferisce al re di Francia all'epoca della rivoluzione. Quindi state quieto, stai calmo, perché a quelli che vogliono troppo gli tagliano la testa. Questa è la conversazione che sta naturalmente aprendo scenari imprevedibili nella politica italiana. 800 24 00 24, Giordano ci chiama da Brescia. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, volevo soltanto dire che io sono assolutamente d'accordo con gli svizzeri e trovo abominevole coloro che dicono che, dando la voce al popolo, il popolo sbaglia. Premetto, non sono un elettore di lista, però mi dà l'impressione che tutte le volte che i nostri governanti o i governanti in genere europei chiedono il parere al popolo ed il popolo non esprime, cioè non segue la linea che loro si immaginano o che desiderano, il popolo sbaglia.
No, Giordano, secondo me lei ha perfettamente ragione su questo. Io non la penso come la maggioranza degli svizzeri, ma questo non conta. Cioè, secondo me i minareti non sono un pericolo. Probabilmente avrei votato anche avrei votato in senso contrario alla maggioranza degli svizzeri, ma ciò non toglie che mi sembrano ridicoli gli allarmi oggi, per esempio, dell'Unione Europea. A parte cosa c'entra l'Unione Europea con la Svizzera, vorrei capire. Primo. Secondo, le drammatizzazioni di questo voto che si fanno in molte cancellerie europee o in alcuni circoli ben pensanti in Europa. Su questo sono d'accordissimo con lei.
Oltretutto, il minareto c'è ancora?
Sì, sì, ci sono.
Ecco, il minareto è un simbolo. E come tutti i simboli porta con sé un significato. Il fatto che la gente abbia paura o sia preoccupata dalla presenza, dall'eventuale presenza di islamici a livello europeo non va sottovalutato, perché potrebbero anche avere ragione.
Sì, ma questo non lo so. Detto questo, ripeto, chi critica il referendum su questi argomenti, secondo me, ha una posizione un po' snobistica. Leonardo da Rovigo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Siamo in tema. Io volevo presentarle invece il parallelo quelli che fanno opinione. Quando si tratta di togliere le croci dai luoghi pubblici, e non lo si vuol fare, secondo l'opinione pubblica si grida: ah, ma qua la democrazia, bla bla bla, il laicismo, i laici. Quando si vuole impedire la costruzione dei minareti, che non sono certo le moschee, sono due cose ben diverse. Come diceva l'ascoltatore di prima, i minareti sono un simbolo di conquista del territorio.
Ma adesso non esageriamo, un simbolo di conquista, perché non necessariamente, sì. Comunque, questa è la posizione del partito che ha presentato il referendum.
Vedo che ci sono due pesi e due misure, ma proprio, forse come diceva lei, i ben pensanti sono basta che si dia addosso la croce e tutto il resto va bene.
Vabbè, conclusione, diciamo, Leonardo, qual è?
La conclusione è che è triste. È triste avere
cioè lei critica porta... quelli che hanno esaltato la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui crocefissi, certo, e nello stesso tempo adesso criticano gli svizzeri per l'esito del referendum. Certamente un po' di non dico di contraddizione, ma certamente un atteggiamento un atteggiamento laicista, chiamiamolo così, esiste. La ringrazio, titoli del TG3.
Fini fuori onda, Spatuzza una bomba atomica, chiama in causa Mancino e Berlusconi, il premier confonde il consenso con l'immunità. Il PD da Fini nuovo stop al premier, chi è eletto non può pensare di fare ciò che vuole, Gasparri ora basta, quei due devono chiarirsi. A ottobre 2 milioni di disoccupati, mai così da 5 anni, in Sicilia niente più auto, la Fiat non cambia idea dopo l'incontro con Scajola. Gli Stati Uniti invieranno altri 30.000 soldati in Afghanistan, tra poco l'annuncio di Obama, 1.500 militari chiesti in più dall'Italia. Nuova tragedia in uno stabilimento Thyssen, a Terni un operaio ucciso dalle esalazioni di acido cloridrico, altri due intossicati. La giornata mondiale contro l'AIDS, una battaglia ancora da vincere, combatto da 23 anni, racconta un malato al TG3. Anche Napoli passa alla televisione digitale, caccia e decoder tra dubbi e problemi, migliaia di telefonate ai call center. Suona il pianoforte ma al contrario, via al tour di Maurizio Mastrini, musicista fenomeno che legge lo spartito cominciando dall'ultima nota.
Sky TG24.
In un fuori onda le parole di Fini, Berlusconi confonde il consenso con l'immunità.
Inquinamento a Milano, indagati il sindaco Moratti e il governatore Formigoni.
Finanziaria bocciati in commissione quasi tutti gli emendamenti del governo.
Incontro Fiat-Governo, da Marchionne nessuna rassicurazione su Termini Imerese.
Terni intossicati dalle esalazioni, un operaio morto e due feriti alla ThyssenKrupp.
Influenza a Lecce, muore un altro bimbo, sembra non avesse altre malattie.
Maxi blitz contro la mafia pugliese, tra gli 83 arrestati politici e colletti bianchi.
Processo Meredith, il difensore di Amanda, assolvetela, è una ragazza, acqua e sapone.
Afghanistan, atteso l'annuncio di Obama per l'invio di oltre 30.000 soldati.
Presidente permanente e Lady Pesk, da oggi in vigore il Trattato Europeo di Lisbona.
Eccoci, 1922 800 24 00 24, inno della Bielorussia. Molti hanno criticato, giustamente anche con delle mail che ci sono arrivate, il fatto che Berlusconi sia andato primo tra i leader occidentali da 15 anni a questa parte a casa di Lukashenko, il presidente padrone, così si dice, della Bielorussia, paese diciamo non proprio un modello di democrazia, soprattutto per le parole pronunciate da Berlusconi stesso, che ha fatto l'elogio del consenso che riceve Lukashenko, dimenticandosi del fatto che questo consenso è fortemente discusso da molte sedi internazionali. Berlusconi a Minsk.
Grazie presidente, tanti auguri a lei, al suo governo e alla sua gente che la ama, e questo è dimostrato da tutti i risultati delle elezioni.
Beh, insomma, l'omaggio di Berlusconi a Lukashenko è abbastanza imbarazzante, diciamo la verità, e togliamo anche abbastanza. Così la Bindi ieri sera a L'Infedele si è scagliata contro il Berlusconi in salsa bielorussa.
Se però il legittimo impedimento è continuare ad andare a visitare i capi comunisti più criminali che ci sono al giro per il mondo,
Lukashenko
oggi, quello non è un legittimo impedimento.
Allora,
vabbè, il legittimo impedimento è una stupidaggine polemica. La Bindi sulla campagna elettorale di Berlusconi contro i comunisti e il fatto che poi Berlusconi faccia visita a uno che, diciamo, comunista non è più, ma che si... fa appello Lukashenko alle origini sovietiche.
Io sono stufa di questo Presidente del Consiglio che vince le elezioni contro i comunisti che in Italia non ci sono più ed è amico di tutti i peggiori comunisti del mondo. Da Ministro della Famiglia io non ho mai potuto fare una telefonata al mio corrispettivo che si interessava di adozioni internazionali in Bielorussia, perché altrimenti avevo un contatto politico che la comunità europea non voleva avessimo, perché comunque sarebbe stato legittimante un governo che nega i diritti umani fondamentali. Berlusconi va là.
ancora sui minareti svizzeri, perché se da una parte gli appelli al referendum in Italia non hanno alcun senso, c'è anche da registrare un'esagerazione dall'altra parte. C'è chi immagina il referendum in Svizzera come una sorta di pericolo imminente di uno stato totalitario, di una situazione in cui siano messi a repentaglio i fondamenti come la libertà religiosa. Sentite per esempio Piero Sansonetti, ex direttore di Liberazione, direttore di un giornale che si chiama Gli Altri, il quale invoca addirittura delle sanzioni dell'Europa contro la Svizzera, sanzioni come ai tempi non troppo lontani neppure dell'Iraq, dell'Iran e prima ancora delle epoche passate, degli anni 30. Sentiamo.
Cioè, questo è il problema di integrazione che abbiamo in questo momento. C'è un paese che si è chiamato fuori dal mondo civile, dal dopoguerra nell'Europa libera, una persecuzione religiosa, non c'era mai stata traccia. Adesso forse io esagero un po' nei toni, ma che ci siano tracce di persecuzione religiosa non c'è dubbio. Ed è la prima volta dal 1945 che in Europa succede una cosa del genere. Io credo che l'Europa dovrebbe prendere delle misure. Non si può limitare a condannare. Io penso che sarebbe saggio delle sanzioni contro la Svizzera, perché se non si muove adesso, noi non sappiamo che china si può prendere.
Eh beh, certo, non sappiamo che china si può prendere. Ripeto, è il divieto di costruire nuovi minareti, non è la soppressione della religione islamica in Svizzera, Questo sia chiaro. Ma che mondo fantastico che si è trovato di fronte invece Renato Brunetta, che pubblico fantastico si è trovato di fronte il nostro ministro della funzione pubblica a Buona Domenica, dunque 2 giorni fa, ospite di Barbara D'Urso. Sentite che accoglienza trionfale da parte di un pubblico evidentemente preparatissimo a una nuova idea di cui già abbiamo parlato, l'obbligo di gentilezza.
Mi dici l'ultima battaglia che hai già qui in mente?
La gentilezza.
Ah!
L'obbligo della gentilezza. Gentilezza e cortesia. Contro le molestie burocratiche. I pubblici dipendenti tutti dovranno, tra pochi mesi, quando sarà approvata la mia legge, essere gentili e cortesi.
Insomma, l'evviva di Barbara D'Urso è certamente da sviolinata nei confronti di Brunetta. D'altra parte la trasmissione non è certamente un interrogatorio, insomma, è un modo accogliente di presentare un ospite. Certo, l'evviva Barbara D'Urso forse poteva risparmiarcelo, ma va bene così, a Buona Domenica. I politici ci vanno perché naturalmente è una trasmissione molto vista, a buon successo di pubblico, non ci sono domande troppo imbarazzanti, il pubblico è favorevole e poi si può parlare anche d'altro. Brunetta d'altra parte ci ha abituato a questo. In una famosa trasmissione della 7 parlò del modo in cui faceva l'amore, ricordate? E anche in questo caso parla di cuore, per esempio della sua fidanzata bellissima.
Hai una fidanzata bellissima?
Sì, insomma.
Che si chiama Titti?
Sì.
Lo sai, ne sei cosciente?
Sì.
Sì. Posso permettermi di chiederti, tu mi dici no, non mi va di risponderti. Come l'hai conquistata?
Ci siamo conquistati a vicenda.
Sì?
Sì.
E lei cosa ha di talmente speciale, oltre alla sua bellezza, per conquistare un uomo di grande testa come te?
Forse più intelligente di me.
Addirittura?
Sì, 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 sì.
Divide con te l'amore per l'arredamento, so.
L'arredamento, le case, famiglia.
E poi c'è anche la storia del premio Nobel sognato da Brunetta quando era professore, quando faceva professore a tempo pieno.
Tu hai detto che hai un grande rimpianto, quello di non aver vinto il Nobel.
Beh, vabbè, chi fa...
A parte che c'è sempre tempo, no?
No, no, no.
Perché no? Vorrai campare fino a 100 anni come tutti noi.
Mi hanno anche molto preso in giro per questo.
Beh, intanto nella politica italiana c'è un nuovo giallo, il giallo che riguarda il presunto, perché secondo alcuni esiste, secondo altri assolutamente no, video hard di Alessandra Mussolini con Roberto Fiore, leader dell'estrema destra italiana. Sentite, pochi minuti fa Alessandra Mussolini incalzare Emilio Fede, incredibile dictu, durante il TG4, era un Fede piuttosto imbarazzato, perché la Mussolini è furibonda con Feltri, che ha pubblicato per prima la notizia, e ogni giorno insiste su questo video hard, secondo alcuni perché c'è un disegno contro la Mussolini in quanto troppo vicina alle posizioni di Gianfranco Fini. Ne dico una, ma potrebbero essercene tante. È un giallo ancora tutto da dipanare.
Direttore, però io sono venuta qui,
sì,
e la ringrazio, non tanto per parlare di una vicenda che anche Palazzo Chigi ha liquidato come opera di un mitomane, ma per farle una domanda.
Sì, a me? No, in generale.
A lei.
A me.
No, a lei, su una cosa precisa.
Me la faccio.
Io vorrei sapere, dietro all'articolo che ha scritto Pennacchi, dietro questo attacco del giornale, chi c'è, secondo lei, che è un uomo di mondo? Me lo vuole dire? Tanto siamo in diretta, me lo dica.
Beh, certo che siamo in diretta.
Chi c'è? Cioè, è mai possibile che si possa fare un articolo anche oggi così contro un deputato? Io sono del PDL, non sono del PD.
E poi la Mussolini si fa ancora più incalzante nei confronti di Fede.
È mai possibile che io devo leggere la notizia che è apparsa venerdì sul giornale, che non diceva che c'era una lettera che era stata spedita a Palazzo Chigi perché i soldi li volevano chiedere, pensate, poveretto, a Berlusconi, di un mitomane, questo viene detto. No, la notizia, il giornale l'ha fatto uscire col faccione mio, con un titolo di un video.
Sentite ancora la Mussolini.
Chi c'è dietro Feltri, direttore? Chi c'è?
Ecco,
me lo
allora,
vuole dire?
No, allora scusi, perché non abbiamo, siccome non l'abbiamo detto, non si capisce, c'è il ricatto. Allora,
a questo punto Fede è un po' imbarazzato e sentite come va a finire.
Passi la parola, direttore, mi faccia sapere ambressa, però, perché non ce la faccio più.
Prego? No, non
ho capito. Me lo faccia sapere, in napoletano gliel'ho detto, perché me lo faccia sapere presto, se può e se riesce, perché non ce la faccio più.
Il nuovo complotto della politica italiana contro la Mussolini. Bah. Enrico da Prato, buonasera. Secondo me la storia è molto più banale rispetto a quello, a come la presenta la Mussolini, ma è una mia idea. Enrico, buonasera.
Buonasera a lei, salve Cruciani.
Dica.
Ascolti, mi volevo ricollegare al discorso di Brunetta e ieri di Celli che ha intervenuto. Io Brunetta, guardi, sono un piccolo imprenditore, lavoro nel settore dell'energia da 3 anni, siamo anche già sentiti un'altra volta. Io condivido appieno che il settore pubblico sia praticamente devastato, cioè chiunque ci abbia a che fare quotidianamente è in condizioni che spesso e volentieri non sa che pesci prendere, cioè sono sempre i soliti che procedono sui soliti binari, tutto il resto sono cavilli a non finire e spesso le situazioni non si sviluppano e muoiono sul nascere. Inoltre, e questo guardi, lo dico perché sta producendo una quantità di debito questo meccanismo che è ancora più grande dello spreco stesso della pubblica amministrazione.
Sì, qui stiamo parlando di un'altra cosa però, non dello stato generale della pubblica amministrazione in Italia, che sarebbe un discorso molto lungo. Dell'idea di Brunetta di imporre per legge la gentilezza ai dipendenti pubblici. È un'altra cosa, non siamo in grado adesso di sviluppare un ragionamento su tutta l'amministrazione pubblica in Italia, Enrico, no?
Allora,
cosa ne pensa di questa idea di Brunetta?
Come, scusi, la sento...
Cosa ne pensa di questa idea di Brunetta?
Ma il discorso della gentilezza, senza ombra di dubbio, è difficilissimo quantificarlo e valutarlo, ma senza ombra di dubbio è un qualcosa che andrà necessariamente implementato, chiamiamolo così.
Va bene.
Questo riguardava invece il discorso di Celli,
sì,
da ragazzo di 28 anni che frequento regolarmente, coetanei e anche gente un po' più grande, ma trovo che abbia pienamente ragione. Qualsiasi amico abbia avuto che è andato all'estero, nel giro di pochi anni, in funzione delle proprie qualità, è riuscito a svilupparsi una carriera che le ha dato delle soddisfazioni.
Cioè il merito è più gratificato all'estero piuttosto che in Italia. Bene, Enrico. Filippo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego, Filippo.
Io ho bisogno, Cruciani, di un suo aiuto perché voglio lanciare due iniziative.
Mi dica, vediamo se si può fare qualcosa.
Mi dia una mano, guardi, vorrei lanciare una sottoscrizione pubblica a livello europeo
per la
costruzione di una basilica cristiana nell'Arabia Saudita, a Riyadh.
Ma che ci si mette a fare? Una battaglia persa in partenza?
No, ma è una bella idea, secondo me. E poi, in seconda battuta, invece, un referendum in Iran per la costruzione anche lì di un'altra cattedrale cattolica.
Però, Filippo, le dico subito che non credo che troverebbe appoggio da parte nemmeno della Chiesa Cattolica qui in Italia, in Occidente.
Ma è chiaro che questa è
una provocazione, naturalmente.
Ecco. Ma è quello che
lei vuole insistere sul concetto della reciprocità, o no?
Esatto. Ma mi sembra una cosa tra le più normali. Io credo che se noi prendiamo qualunque musulmano intelligente e gli facciamo questo discorso, non potrà che ammettere che non sta né in cielo né in terra costruire una cattedrale grande come la moschea di Roma nella culla dell'Islam, no? Questo non è possibile. E allora perché è possibile da noi e non è possibile lì?
Però mi scusi, questo lo sappiamo, che in quei paesi c'è più intolleranza rispetto, diciamo, alla tollerante Europa. Su questo non c'è dubbio. Ma noi la nostra tolleranza che facciamo? Ce la prendiamo e la mettiamo sotto i piedi? Non è che possiamo radere al suolo le moschee e i minareti che già ci sono in Italia, eh?
Assolutamente no.
Dunque?
Però c'è un limite a tutto. Cioè,
ok, dunque cosa facciamo adesso, secondo lei?
Adesso
cioè le cose nuove da qui in avanti, le cose nuove solamente se a tot una chiesa per un minareto, se ci fate costruire una chiesa mi dica allora
riassumare la legge del taglione in un altro senso.
Un po' mi sembra quello, però.
Ma no, facciamo però qualche passo, cioè i cristiani, i cattolici vengono ammazzati in parecchi di questi paesi.
Certo, non c'è dubbio.
Non hanno una vita facile, allora vogliamo dargli una mano?
Ma io credo che da questo punto di vista forse si fa poco, si potrebbe fare di più. Le cancellerie europee, chiamiamole così, insomma i paesi europei dovrebbero fare e fanno, credo, pressioni perché la situazione dei cattolici, dei cristiani nei paesi musulmani sia migliore, no, Filippo? Non crede? Potrebbe fare di più, non lo so, può darsi, però a me la storia della reciprocità da una parte mi convince, naturalmente, come discorso generale, poi nella pratica, insomma, io credo che il problema maggiore sia il controllo. Dove ci sono comunità islamiche radicate è inevitabile che poi ci siano centri di culto, moschee, forse anche minareti. Poi bisogna che naturalmente tutto sia controllato, come è normale che sia. Filippo, la ringrazio, grazie per queste provocazioni. Soprattutto Alberto da Vicenza, eccoci qui, buonasera Alberto.
Buonasera Cruciani, senta, io volevo fare un breve commento per quello che riguarda la proposta di legge del ministro Brunetta.
Quale? Perché ce ne sono tante.
La gentilezza.
Sì.
La ritengo da una parte una sciocchezza, una grossa sciocchezza, e dall'altra
non è una sciocchezza il fatto che i dipendenti pubblici debbano essere gentili allo sportello.
Questo assolutamente no. D'altra parte, dicevo, questo fa pandan con una delle numerose proposte, come per esempio quella delle faccette, se la ricorda?
Sì, come no.
Io sono un medico ospedaliero, lavoro in ospedale e nel mio ospedale hanno installato 3 macchinette con le faccette, una spesa intorno ai 7.000-8.000 euro, inaugurate in pompa magna con lo stesso ministro Brunetta. Le macchinette sono non vengono usate dal giorno dopo dell'inaugurazione.
Purtroppo va così. Non c'è da sorprendersi, insomma, la sensazione è, mi diceva?
La sensazione è che questa ennesima proposta non sia altro che una boutade pubblicitaria in qualche maniera per far parlare.
Ma io non so se sia una boutade pubblicitaria, Alberto. So che mettere per iscritto che un dipendente pubblico deve essere gentile mi sembra un controsenso rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità. La responsabilità magari è, come al solito, dei dirigenti che dovrebbero assicurare la gentilezza non con una circolare, ma parlando con i dipendenti, andando a vedere sul posto come si comportano, se si comportano male sostituendoli, mettendoli a fare dei lavori diversi. Naturalmente l'umore delle persone può cambiare di giorno in giorno. Certamente ognuno di noi ha i suoi momenti in cui è più arrabbiato, in cui ha voglia di mandare a quel paese, figuriamoci io, i propri interlocutori. Però bisogna anche resistere quando si ha a che fare con le persone, no?
È anche differenziale quella che è il pubblico impiego, non sono tutti uguali, ha capito? Cioè io come quando io faccio l'anestesista, no?
Sì.
Ci sono dei momenti in cui non puoi essere gentile, perché hai di fronte la vita del paziente, no?
Non c'è dubbio, certo.
Ha capito, quindi mi sembra...
Vabbè, non credo che Alberto Brunetta si riferisca al dipendente pubblico
ma la sensazione
come
che
lei,
una,
eh?
Beh, oddio, la sensazione è che ci sia una criminalizzazione in generale di tutto quello che...
No,
è,
questo non lo credo, io non credo che ci sia una criminalizzazione del dipendente pubblico. Ci voleva qualcuno che dava una scrollata a questo ambiente, su questo non c'è dubbio, io appoggio Brunetta al 100% da questo punto di vista. Poi le singole iniziative si possono discutere, naturalmente, come stiamo facendo noi, sempre con spirito critico e comunque liberale, diciamo così.
Presidente, tanti auguri a lei, al suo governo e alla sua gente che la ama, e questo è dimostrato da tutti i risultati delle elezioni.
L'inno della Bielorussia e le frasi di Berlusconi che stanno facendo discutere, diciamo, non proprio nei bar sotto casa dove probabilmente la Bielorussia è vista come una cosa molto lontana, ma sicuramente si discute di questa visita così controversa, la prima di un capo di Stato occidentale in Bielorussia da 15 anni a questa parte, la Bielorussia che certamente non è un esempio di democrazia. Paolo Guzzanti, vice segretario del Partito Liberale, buonasera, eccoci qui.
Eccoci qua, buonasera Cruciani, buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora, Guzzanti, uno può anche andare in Bielorussia a firmare degli accordi, no? Degli accordi commerciali, saranno pure importanti, non lo so, magari scopriremo che ci sono delle cose fondamentali in Bielorussia, però... Che bisogno c'è di fare un elogio dei voti dati a Lukashenko quando questi voti, è certificato da varie indagini di organismi che certamente Berlusconi non disconosce, insomma sono dei voti un po' controversi, ecco, per usare un eufemismo, no? Che bisogno c'è di fare una dichiarazione d'amore di questo tipo?
Questo è tipico di Berlusconi, devo dire che è anche tipico di Lukashenko, perché Lukashenko è quel signore che quando... Veronica Lario si arrabbiò per la storia di Noemi e dichiarò che avrebbe divorziato dal marito.
Sì.
Lukashenko le mandò un messaggio pubblico, è stato pubblicato sui giornali, in cui diceva: ma signora Veronica, ma la pianti, ma invece di essere fiera del fatto che essendo lei ormai non più giovane, quindi non più appetibile, ha un marito ancora virile che si dà da fare con le donne, che ne soddisfa tante, lei invece di esserne orgogliosa vuole divorziare.
Questo non lo ricordavo io, questa cosa.
È strepitoso. Sì, questo l'ho messo anche nel mio libro che sta per uscire, che si chiama Berlusconi, una vita italiana, e ancora non è uscito. Insomma,
vabbè, avremo modo di parlare.
Lukashenko è sembra che rientri in una tipologia di dittatori plebiscitari, diciamo,
sì,
questi che
sì.
non hanno una democrazia a casa loro, però poi chiamano il popolo alle urne e ottengono dei risultati stravolgenti, come del resto lui ha rapporti così con Ahmadinejad, non così personali, ma comunque col governo di Teheran, con Chavez, con Gheddafi, per non dire poi dell'amatissimo nostro grande amico Vladimir Putin, per il quale notoriamente il Presidente del Consiglio ha una passione.
Ecco, ma i due, Lukashenko e Berlusconi, secondo lei si conoscono tramite Putin, si sono incontrati tramite Putin, oppure è una cosa nata così, da motivi commerciali?
Credo che ci sia un lavoro non tanto e non solo di Ministero degli Esteri, un lavoro diplomatico, perché ormai Berlusconi, come Luigi XV, ha una sua personale politica estera che prescinde dal ministro degli esteri Frattini, prescinde dalle commissioni esteri di Camera e Senato, prescinde dal Parlamento. Lui parte, come è successo un mese fa
con Putin, sì.
Se n'è andato a San Pietroburgo, dove ha incontrato non era mica una visita di Stato, era una visita privata in cui lui parla, tratta, contratta e non sappiamo che cosa, perché non ce lo dice dal momento che è una visita privata, perché ci dovrebbe dire le sue cose private. In questo caso la visita a Lukashenko non è una visita privata, ma è una visita di Stato, ma già che c'era, anziché fare, diciamo come lei ha detto giustamente, una visita per scopi commerciali, la Bielorussia magari produce zinco piuttosto che gas,
sì, poi bisognerebbe sempre andare a vedere nei dettagli di questi accordi commerciali per saperne di più, naturalmente.
Sì, naturalmente,
quelli ufficiali.
Sempre c'è roba energetica, ci sono sempre degli oleodotti, dei gasdotti di mezzo, che sono la nuova passione del nostro Presidente del Consiglio, che prima è della passione dell'edilizia, poi della pubblicità televisiva. Adesso ha scoperto, e ha ragione, perché il mercato dell'energia è effettivamente il più promettente business della nostra era. Lo sarà ancora a lungo.
Però ho saputo, Guzzanti, che la famosa visita privata con Putin, in realtà la cosa non è uscita, ma alcune persone me l'hanno raccontata, ha suscitato un qualche imbarazzo, forse lei lo saprà, l'avrà saputo anche lei, nell'amministrazione americana, nell'ambasciata americana.
Imbarazzo? Sono furiosi al calor rosso, tanto è vero che quando il presidente Obama poi ha telefonato qualche giorno fa a Berlusconi per chiedere un aumento della presenza italiana in Afghanistan,
sì,
di cui Obama ha forte bisogno per dare un bilanciamento, se non altro di immagine, essendosi impegnato a mandare altri 30.000 soldati americani. E Berlusconi, anche lì senza consultare il Parlamento, ha detto ma subito, ma domani mattina, glieli mando immediatamente, ma ci mancherebbe altro. E questo perché Berlusconi ha, diciamo, una coda di paglia dal punto di vista diplomatico. L'ambasciatore attuale americano in Italia, David Thorn, l'ha detto chiaro e tondo al Senato americano, che era consapevole di questi problemi che ci sono fra Italia e Stati Uniti a causa dell'amicizia sfrenata, perché essere amici di Putin e avere buone relazioni, questo va benissimo. Molta gente dice ma insomma che volete adesso, perché Berlusconi compra il gas a buon prezzo, amico di Putin, e gli americani si arrabbiano e noi dobbiamo stare a sentire gli americani. Ovviamente il problema per cui gli americani si arrabbiano per quella visita, per tutte queste visite, saranno anche molto arrabbiati per questa in Bielorussia, perché Lukashenko è considerato proprio l'ultimo dei dittatori,
sì, così l'hanno chiamato,
di vecchio stampo. Dicevo, loro sono molto preoccupati, più che arrabbiati, gli americani, ma anche gli inglesi, sono preoccupati dal fatto che l'Italia e altri paesi, la Germania per esempio, legandosi mani e piedi dal punto di vista energetico alla Russia, si sottopongono al ricatto del rubinetto.
Beh, certo,
cioè
certo.
Domani quello dice ah sì, tu non fai, io ti chiudo il rubinetto, così resti al freddo e non ti si blocca l'economia, e come ha fatto già con l'Ucraina.
Questo. Senta, Guzzanti, un'altra cosa, un'ultima cosa riguarda la situazione tra Berlusconi e Fini. Ha letto anche lei di questo fuori onda di Fini, no?
Sì, ho letto.
Ecco, voglio dire, prima o poi si arriverà a un chiarimento, perché insomma, la situazione ormai mi sembra chiara.
I chiarimenti sono augurabili.
Chiarimento intendo pure di magari chiarimento che porta ad una rottura, non so.
Diciamo una carta in tavola,
esatto.
Showdown.
Esatto.
Io non credo che Fini non segue una tempistica da showdown, cioè da colpo finale. Ci ho anche parlato, ma poi non è un mistero, insomma, lo dice a tutti. Lui mette dei punti fermi, non rompe, non vuole rompere, e però diciamo è diventato il cilicio di Berlusconi, è diventato il tormento. Dall'altra parte Berlusconi, come è nel suo carattere, perde frequentemente le staffe, accusa Fini di ingratitudine, si arrabbia perché Fini non vuole mandare avanti le leggi
sulla giustizia, sì,
processi, queste cose qui. Ma Fini, secondo me, lavora per un futuro che non è ancora pronto, perché il futuro attuale, mi sembra di capire, non so se lei è d'accordo, è che Berlusconi verrà protetto dal punto di vista dei processi da una sorta di comitato, che non è che viene dichiarato, ma formato dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Camera, Casini, forse anche Bersani, i quali dicono, caro Berlusconi, stai tranquillo, ci pensiamo noi, ti facciamo una legge, ti mettiamo al sicuro, basta con questi processi, basta con queste minacce, tu governi, ma governi con il nostro programma che noi ti anticipiamo, e Violante già lo ha fatto e Cicchitto ha trovato molto interessante. Quindi c'è una nuova
nuovo scenario,
all'interno della quale diciamo, lo showdown che lei auspica tra Fini e Berlusconi, secondo me, magari mi sbaglio, ma secondo me è prematuro.
Assolutamente, sono d'accordo. Grazie, grazie a Paolo Guzzanti, buona grazie serata, ci risentiamo presto, 19:55 e 39. 800 24 00 24. Avete sentito, affascinante questa cosa di Guzzanti, secondo cui la protezione a Berlusconi assicurata da vari personaggi poi significherebbe anche una sorta di Berlusconi sotto scacco dal punto di vista politico. TG5.
Polemica per un fuorionda di Fini su Berlusconi, confonde il consenso popolare con l'immunità. Replica a Capezzone, portavoce del PDL: Fini spieghi il senso delle sue parole e se è d'accordo con la linea del PDL. Fiat Marchionne lancia il piano Italia condiviso col governo. Non cambia il destino di Termini Imerese. Il ministro Scajola: assicurare i posti di lavoro. Difesa, immigrazione ed economia nell'incontro tra Berlusconi e il neo presidente dell'UE, Van Rompuy. Da oggi in vigore il Trattato di Lisbona. Maxi blitz alle cosche pugliesi, sequestrato un tesoro da 220 milioni di euro, 83 arresti. In Sicilia in manette 11 fedelissimi di Provenzano. Amanda è innocente, assolvetela. Al processo Meredith, la difesa della giovane americana, una ragazza acqua e sapone, travolta da uno tsunami mediatico. Dopo l'arrivo della neve, viaggio nel distretto di Treviso, dove si producono sci e scarponi, settore in ripresa.
E naturalmente il TG1.
Obama, l'ora dell'annuncio, tra poche ore a West Point, il presidente comunica al mondo la sua strategia per l'Afghanistan. Fuori onda di Fini, Berlusconi confonde consenso con immunità, da Spatuzza scenari da bomba atomica, PDL, Fini spieghi se è d'accordo con noi o no. Fiat Termini resta aperta ma dal 2011 niente più auto e sciopero, Scajola, più produzione in Italia e boom di vendite. Blitz antimafia a Bari, 83 persone arrestate, professionisti e imprenditori sequestrati, beni per 220 milioni di euro. Il racket del pane illegale, le telecamere del TG1 nei forni abusivi napoletani che usano anche materiali tossici. Mano cibernetica, prodigio tecnologico che può essere azionato con la forza del pensiero, ve lo mostriamo in anteprima. Venerdì riapre ai fedeli la cappella dell'Arca del Santo.
Eccoci qui alle 22 minuti, andiamo con Milano. Paolo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
La volevo, io l'ascolto tutte le sere, la volevo un attimo sgridare, se me lo permette.
Faccia, per, faccia.
Che non può invitare sempre Paolo Guzzanti a parlare.
Ma veramente due mesi che non lo invitavamo, comunque.
Beh, sarò sfortunato, però se, cioè, prossimo volta ti fassino, che secondo me è più aggiornato.
E, ma su che cosa, mi scusi? Sulle questioni di Berlusconi, di Lukashenko, della Russia?
Sulle questioni internazionali probabilmente Fassino ne sa più di Guzzanti, che secondo me...
Cioè, non lo so, come fa lei a fare questa classifica...
Ma beh, tanto per iniziare, parla della Bielorussia, non sa neanche cosa produce la Bielorussia, sa vagamente le cose che posso sapere io leggendo i giornali su Lukashenko, voglio dire. Poi ci ha messo dentro una storia sui diciamo i vizi privati di Berlusconi, che mi sa tanto da vorrei.
No, ricordava una cosa.
Sì, ho capito, ma
ricordava un episodio legato a Veronica,
sì, io,
Berlusconi.
Certo, ma se lei nota Guzzanti ultimamente, appunto da quando è scoppiato lo scandalo, che lui adesso non uso il termine che usa lui di solito, Guzzanti,
mignottocrazia, sì,
la mignottocrazia, adesso si è rifatto una seconda giovinezza, diciamo, politica con la mignottocrazia, pure vice segretario del Partito Liberale, che
sì, Paolo, non credo che questa rottura di Guzzanti con Berlusconi abbia molto giovato a Guzzanti, si è messo un po' in un angolo, è abbastanza emarginato nella politica italiane, anche dai media di Berlusconi, va benissimo, non c'è problema, ognuno paga, diciamo, le sue scelte. Dunque,
come dire, mio padre all'età di Guzzanti, mi intenerisco, sì, un po' quando lo sento, perché c'è sempre, deve infilare sempre sta roba della mignottocrazia, anche quando si parla di Lukashenko, che sì, sarà intervenuto, ma magari è intervenuto anche, non lo so, padre Balducci sulla mignottocrazia all'epoca delle rivelazioni della Dario, voglio dire.
Vabbè, ho capito Paolo, al di là del suo giudizio su Guzzanti, ci voleva comunicare solo questo?
No, in più volevo comunicare che mi stupisce queste... Sì. Cioè questo, anche la Bonino è intervenuta sui viaggi misteriosi di Berlusconi, cioè adesso... Sì. anche i radicali.
Però andiamo al succo della questione.
No, ti voglio dire,
Le parole di Berlusconi su Lukashenko, secondo lei sono.
No. Io non le sottoscriverei per niente, pur essendo un elettore del Popolo della Libertà, questo non ci piove. Però sappiamo che Berlusconi sfugge alle categorie, cioè se volevamo un Andreotti sicuramente non è Berlusconi, voglio dire.
No, ma su questo non c'è dubbio.
Voglio dire, Andreotti a ottobre del 1989 si augurava che il muro non crollasse, non so se lei si ricorda.
Sì, diciamo che però da questo punto di vista poi Berlusconi, la battuta per esempio della Bindi ieri sera sul Berlusconi che fa le campagne elettorali sui comunisti e poi va da Lukashenko, un po' se la merita, diciamo, resta nel campo del cabaret politico, del folklore, delle battute, però ci sta tutta o no?
Ma sì, ci sta tutta,
tutto qua.
La realpolitik, cioè, ci sta questo, è il contrario di tutto.
Ma va bene, no. Lei parla di realpolitik, però poi non si deve parlare appunto di dittature, di pericolo,
non mi voglio riallacciare al discorso che faceva l'ascoltatore di prima sulle moschee, ma Berlusconi è andato anche a Riyadh e nessuno ha detto niente, e secondo me c'è più democrazia in Bielorussia che in Arabia Saudita,
Sì, no.
E lei concorderà su
sì,
questo?
Sì, sì, assolutamente.
No, allora.
No, certo, ma
capisci quello che intendo?
No, capisco che i paesi occidentali hanno rapporti anche con hanno rapporti con tantissimi paesi, anche in paesi poco democratici secondo i nostri.
In Arabia Saudita, forse adesso io non so com'è la situazione in Bielorussia, ma sicuramente la Chiesa ortodossa ha libertà di magistero, ma penso anche quella cattolica. In Arabia Saudita non se ne parla neanche.
No, ma da questo punto di vista il ragionamento non è peregrino. C'è da dire che sulla Bielorussia pesano anche alcuni giudizi delle organizzazioni che si occupano di elezioni, l'Ox, eccetera, eccetera. Vabbè, Paolo, la ringrazio. Bruno dalla provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani, la saluto.
Buonasera. La sento.
Mi sente. No, niente, era solo un intervento sui minareti, ma penso sia un po' datato, se ne è parlato fin troppo. Volevo un po' portare la questione sul paradosso, sullo scherzo, un po' per stigmatizzare il fatto che un certo tipo di referendum, a mio parere, non è che spesso abbia dei criteri di applicabilità fondati. Poneva un po' una questione paradossale, tipo immaginare un paese in cui vivano un terzo di musulmani, un terzo di cattolici e un terzo di buddisti. Ecco, si potrebbe immaginare un paese del genere di indire tre referendum, ognuno di essi contro le chiese cattoliche, contro le chiese musulmane, contro le pagode. Tutti e tre passerebbero e alla fine non ci sarebbe né l'uno né l'altra ancora. Questo a dire che
sì, però, Bruno,
certi quesiti sono. Sì. Hanno un po' presi con le molle. Ecco, immagino che in Svizzera non so quale sia stata la percentuale di astensionismo, penso alta, perché una questione di questo genere tocca da vicino i diretti interessati, cioè i musulmani principalmente in questo caso, e poi quelli più, come dire, quelli più accaniti dall'altra parte. Gran parte delle persone probabilmente non hanno un parere ben preciso, però avrebbero potuto esprimere un parere se fossero andati a votare, che avrebbero completamente cambiato il risultato.
Sì, però la storia non si fa con i se e con i ma, c'è un voto, c'è una decisione presa, sarà portata all'interno della Costituzione svizzera, quello è. Bruno, la ringrazio, e secondo me non è che esistono delle cose adatte ai referendum o non adatte ai referendum. In Svizzera è abbastanza normale decidere attraverso un referendum, diciamo che noi è un istituto che abbiamo un po' trattato male negli ultimi tempi e ha perso anche di valore. Alessandro da Chiasso, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io sono italiano, ma passo la mia maggior parte del tempo tra Chiasso, Lugano e l'Inghilterra.
Sì.
E ho vissuto, diciamo, i giorni prima del referendum proprio qua in Svizzera, quando, diciamo, i partiti politici appunto presentavano ognuno il loro punto di vista. Ma devo dire che innanzitutto i giorni prima del referendum sono stati tutt'altro che presi da questo problema. Cioè la Svizzera si stava occupando ben d'altro.
Sì, quindi anche se devo dire un motivo forse c'è, non ci si aspettava, insomma, i sondaggi davano la vittoria del no, no?
Assolutamente, tutti si aspettavano, sì, ecco, la vincita della, diciamo, del partito che avesse, che fosse d'accordo con questo Minareto. Ma la realtà è che adesso si sta creando una situazione di grande stupore in Svizzera. Cioè, lo stupore che la Svizzera sta vivendo è tutto l'interesse e il rumore che viene fatto intorno a questa cosa. Brevemente, il referendum in Svizzera ha un valore consultivo diverso, per esempio, che dall'Italia. C'è una differenza sostanziale e culturale. Quando un referendum in Svizzera dà un risultato qualsiasi sia, va a incidere sulla Costituzione federale, sì. Federale. Quindi questo è una cosa importante. Io
Ma perché lei sta dicendo, mi scusi, perché Alessandro, lei sta dicendo che c'è stupore? C'è stupore per il tipo di reazione che c'è?
Per la reazione.
Beh, questo
la
lo capisco. Adesso andiamo in pubblicità, poi ritorno con lei. Perché tutto questo allarme, l'Unione Europea, eccetera, io francamente non lo capisco. Di fronte ad un voto democratico su cui non ci sono dubbi. Siamo di nuovo qui alle 20:13, eravamo in collegamento con Chiasso, con Alessandro, che ci stava parlando dello stupore della Svizzera, almeno di quello che conosce lei, naturalmente, sì, per le reazioni che ci sono dopo il referendum, no?
Sì, guardi, io, siccome vivo anche abbastanza tempo in Inghilterra, e da italiano vedo quando in Inghilterra si parla di Berlusconi senza sapere cosa in realtà poi voglia dire per l'italiano essere governato da Berlusconi. Io premetto che l'ho votato e quindi diciamo.
Però adesso Alessandro, non stiamo parlando di Berlusconi, stiamo parlando di un'altra cosa.
No, le dico perché vivo su di me italiano in Inghilterra, vedere come in Inghilterra si fotografa sempre quello che accade in Italia visto dall'Inghilterra. Sì. Adesso io in Svizzera sto vedendo che gli svizzeri guardano con molto stupore come gli altri parlano della Svizzera. E, che la Svizzera non si aspettasse questo risultato, l'ha detto giustamente anche lei, è stato misurato anche dal fatto che i politici prima non hanno dato molto peso a questa tendenza, che 57% con un tasso di astensionismo intorno al 45%, sì, guardi che è molto grosso, è una scelta. Ora, io avrei votato anch'io contro, cioè per me il Minareto non è un problema se lo fanno,
certo.
Ma quando il 57% vota così fortemente, è evidente che qualcosa non ha funzionato. Io le posso dire che, per come conosco gli svizzeri, che io di origine toscana dico che la cosa più bellina che hanno inventato è il cucù, quella con la quale si sono scatenati più nell'intelligenza, ma onestamente gli svizzeri hanno risposto con una insicurezza ad una arroganza di una certa immigrazione che comunque tutti noi conosciamo, punto. E qui chiudiamo senza far polemica.
Va bene, tra l'altro la ringrazio, non ho capito la cosa del cucù,
In maniera, come possiamo dire, sarcastica, cioè io dico sempre che gli svizzeri hanno inventato il cucù come pregio, come cosa più...
No, ma non diciamo ciò che la Svizzera è un paese, la Svizzera è un paese straordinario, l'adoro.
Ma scherza, io ci vivo e ci guadagno con la Svizzera, quindi guai a me di parlarne male, guai a me.
Allora, le dico subito che uno degli articoli più assurdi usciti sulla vicenda dei Minareti è stato scritto per esempio da Marco Politi questa mattina sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, ma non tanto perché Politi è un vaticanista che prima lavorava a Repubblica, molto bravo, molto competente, però sentite in che modo affronta la questione. Irritazione e disagio emergono dall'Europa civile dopo il referendum della vergogna che in Svizzera ha proibito la costruzione di minareti, a parte che ha proibito la costruzione di nuovi minareti, cioè, hanno vinto gli xenofobi che ne alberavano manifesti con donne pesantemente velate e minareti a forma di missili. Questo è vero che c'erano questi manifesti, ma la campagna elettorale. In ogni caso, l'Europa civile contro i razzisti e gli xenofobi svizzeri. 20:16, traffico.
C'è chi osa, c'è chi sogna, c'è chi è libero, c'è chi segue la sua strada, c'è chi ama la natura, c'è chi è pronto ad ogni viaggio. Ognuno è fatto a modo suo. Per questo c'è Kia Sportage. 11 versioni per la tua voglia di libertà. 2 o 4 ruote motrici con motore benzina, turbo diesel con FAP di serie o GPL. Da 17.950 euro con gli incentivi in tutti i concessionari Kia. Gamma Sportage. Ad ognuno la sua Sportage.
Strade in diretta. Dopo un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla A4 restano le code a tratti tra Brescia Centro e Brescia Est verso Padova e rallentamenti in direzione Milano tra Brescia Centro e Brescia Ovest. E poi abbiamo code per lavori sulla 14 Adriatica tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara, mentre il traffico resta intenso in uscita da Milano. Sulla 8 verso Varese abbiamo code a tratti fino a Legnano e poi sulla Est, scusate, a est del centro, in zona Idroscalo, chi proviene da via Corelli incontra disagi per una manifestazione di agricoltori proprio all'altezza della rotonda del Luna Park. Ce lo segnala un ascoltatore che ci ha chiamato al numero verde 800 197 313. Sulla tangenziale est i rallentamenti sono ancora per il traffico intenso verso Smate e Velate tra Paullo e Rubattino e sulla ovest invece in direzione nord tra Ticinese e la 7. E sulla stessa 7 Milano-Genova si resta in coda in uscita da Sago per il concerto di Eros Ramazzotti. Rallentamenti anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Biri, ci risentiamo tra 30 minuti.
Promo 24.
Impresa Semplice di Telecom Italia presenta Linea Voce Più, un'offerta irrinunciabile per convenienza e servizio rivolta a commercianti, professionisti e imprenditori di successo. Con Linea Voce Più chi aderisce entro il 31 dicembre per i primi sei mesi avrà fax e chiamate nazionali illimitate verso numeri fissi a soli 25 euro al mese, IVA esclusa. Al termine della promozione il costo sarà di 30 euro al mese, IVA esclusa. Il canone è compreso, così come l'assistenza sulla linea telefonica tradizionale entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione. L'offerta ha durata minima annuale corrispettivo di 40 euro in caso di recesso anticipato. Per tutti i dettagli su Linea Voce Più si può chiamare l'800 391 o visitare il sito impresasemplice.it.
La Zanzara.
Siamo qui 20:19 con la Zanzara che continua all'800 24 00 24, soprattutto con i vostri interventi. C'è ancora un grande disagio all'interno del Partito Democratico sulla questione della partecipazione alla manifestazione del 5 ottobre, il no B-Day, partecipazione come sapete naturalmente aperta a tutti, e diversi dirigenti del Partito Democratico andranno alla manifestazione a titolo personale, però c'è questa distinzione, non in nome del partito, che invece ha annunciato altre manifestazioni per il successivo fine settimana. Ieri sera dall'Infedele, trasmissione di Gad Lerner, c'era Rosy Bindi, la quale si è uscita in questo modo, secondo me un po' contraddittorio, ed è un po' la fotografia, se volete, di questo disagio, di questo imbarazzo di fronte, io la chiamo all'ondata giustizialista o al movimento giustizialista. Basta vedere le parole d'ordine, i manifesti, la manifestazione del 5 dicembre, di fronte al movimento giustizialista, insomma, il Partito Democratico fa un po' fatica, anche se poi i nuovi dirigenti hanno, mi sembra, preso una strada positiva, almeno secondo me, naturalmente. Rosy Bindi.
È un po' complicato affermare che un partito non mette il cappello su una manifestazione così libera e così spontanea e poi partecipare come presidente, perché forse finirei per creare un po' di contraddizione. Posso dire che se non fossi presidente ci andrei.
Se non fossi presidente ci andrei. La Bindi non va, anche se ci vorrebbe andare se non fosse vicepresidente. Già avete capito la tortuosità del ragionamento. Invece il vicepresidente, perché la Bindi è il presidente, vicepresidente che Ivan Scalfarotto, uno dei due vicepresidenti, ci va. Ce l'ho detto pochi giorni fa alla Zanzara.
Ma io personalmente è tutto probabile che ci vada. Devo dire, anche se mi piacerebbe sempre poter partecipare a cose nelle quali si dicono, si portano avanti degli argomenti un po' più complessi, dire no a Berlusconi, insomma, come dire, finisce un po' lì. Diciamo la verità, il Partito Democratico è un grande partito.
Va bene, questo Scalfarotto. Luigi dalla provincia di Pavia, buonasera.
Buonasera, Gruciani.
Dica.
Allora, sente bene?
Sì, sì, la sento. Insomma, adesso no, viva voce se lo deve dimenticare, ci deve prendere il telefono in mano, perché altrimenti sentiamo male. Dica. La sento, Luigi, parli, vado avanti.
Sì, no, dicevo, per quanto riguarda Brunetta, no, i vari decreti che sta facendo per la pubblica amministrazione, va bene che i dipendenti pubblici devono essere pure allegri e quant'altro, però non ci siamo per quanto riguarda il risparmio e lo snellimento della pubblica amministrazione. Basti pensare all'obbligo di mandare la visita fiscale, no? L'obbligo di mandare la visita fiscale a un pubblico dipendente è una cosa dispendiosissima, perché innanzitutto un lavora solo per mandare le comunicazioni all'ASL per poter fare la visita fiscale, L'ASL non ha tutti i medici, cioè un numero di medici
sufficiente per fare tutti i controlli.
Sufficiente per fare. Per cui ci sono delle persone che lavorano per mandare la comunicazione all'ASL sapendo che l'80% del suo lavoro non frutta.
Ho capito.
E poi mette un dipendente che ha un certificato falso, non ci vuole niente poi a fare un altro certificato falso con dicendo che stava dal medico in quel momento. Per cui poi la scuola non può fare niente, la scuola o un altro ufficio pubblico.
No, ho capito, secondo lei, secondo lei le cose vengono un po' complicate dai decreti, dalle disposizioni di Brunetta. Adesso mi sembra una posizione francamente esagerata, che poi in Italia applicare le cose sia difficile, questo è vero, ma che sia Brunetta proprio a complicarle adesso mi sembra una cosa un po' paradossale la sua. La ringrazio, Riccardo da Brescia, buonasera Riccardo.
Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, chiamavo per le visite di Berlusconi, i viaggi di Berlusconi.
Sì.
Allora, Lukashenko, quindi in Bielorussia, Berlusconi è andato morbido, non ha condannato, no, per la poca democraticità, per i diritti umani.
Sì.
Ma i diritti umani vengono ricordati solo a Berlusconi? Penso che tutta la penisola araba, tutti i paesi arabi, che pure hanno il ticket di ingresso in tutti i salotti buoni di tutti i paesi occidentali, nessuno si preoccupa se impiccano una persona o 10 persone al mese, forse perché hanno il petrolio. Voglio dire,
no, ma Riccardo, lei ha anche ragione, il punto è che mentre diciamo il rapporto con i paesi arabi è ormai più o meno consolidato, nessuno si scandalizza se ci sono visite di Stato di paesi che hanno culture anche democratiche molto diverse dalle nostre, diciamo che proprio nel cuore dell'Europa la Bielorussia è considerata un paese un po' paria, se vogliamo, no? E siccome non c'era andato nessuno fino adesso, per la prima volta c'è andato Berlusconi, si avrà pure il diritto di farla notare questa cosa, non mi sembra particolarmente.
No, ma io non è che dico che non si ha il diritto di farlo.
È un po' diverso, è un po' diversa la Cina dalla Bielorussia, non perché ci sia più democrazia in Cina rispetto alla Bielorussia, perché
no.
La Bielorussia è proprio qui da noi, sulla Bielorussia c'è una sorta di cortina di ferro, poi bisogna vedere nel concreto quanti rapporti e che tipo di rapporti hanno gli altri paesi, ma nessuno ci è andato fino adesso, questo è il punto, no?
Però a volte, no, soprattutto a sinistra si diceva sempre,
sì,
che per provare a portare paesi che applicano la democrazia in maniera abbastanza bizzarra, la maniera per introdurre un po' di democrazia è cercare di avvicinarli con qualsiasi mezzo a noi, voglio dire, perché se si sentono parte, un po' lo stesso discorso che si fa sulla Turchia, perché chi vuole la Turchia in Europa, penso i radicali per esempio, vuole la Turchia in Europa, perché? Perché dicono che portandola in Europa sarà costretta, voglio dire, a democratizzarsi ancora di più, voglio dire.
Beh, insomma, la Turchia adesso
con gli stati si può pensare di fargli cambiare idea, isolandoli, mettendogli solo sanzioni, non credo che si possa fare, no?
No, ma Riccardo,
non ne abbiamo, o no?
Sì, ma ripeto, la missione di Berlusconi ha avuto un altro tono in Bielorussia, non era certamente una, non c'è stata una parola sulla democrazia, eccetera, insomma, sono cose su cui giustamente ci sono polemiche e si discute. Marco Siclari, vice capogruppo PDL in Campidoglio, buonasera.
Sì, buonasera a tutti voi.
Siclari, quanti anni ha lei?
32.
32, molto giovane. Sì. Allora, le faccio sentire cosa le hanno detto ieri sera durante l'Infedele. L'ha sentito l'Infedele lei? Ha visto? Ha avuto? No, non sa nulla.
No, che trasmissione, mi scusi?
L'Infedele di Gad Lerner sulla 7, non la conosce?
Sulla 7, no, ma non sapevo di essere parlato del caso, suppongo, no? Come sta accennando.
Ma la conosce la trasmissione? Sì,
sì, ecco, ricordavo.
Vabbè, le faccio sentire Lerner su di lei, dopo l'agenzia in cui si annunciava questa proposta, di cui dopo parleremo. Lerner.
Hai parlato di cretini, ma io non voglio fare una connessione di idee, ma oggi
non
vice capogruppo oggi del Popolo delle Libertà di Roma, sì, ha proposto di intitolare una strada della nostra capitale, Roma, sì, appunto, alla mamma di Berlusconi,
sì,
come riconoscimento non tanto alla mamma del premier, ma a una persona semplice che grazie alla sua dedizione ha concorso a scrivere una pagina della nostra storia recente, contribuendo alla decisione del figlio di scendere in campo.
Per il solo fatto di avergli detto se ti senti di farlo, cioè scendere in politica, fallo.
Beh,
questo è il riferimento.
Non diamo del cretino a Berlusconi. Come?
Stabilito che non è un cretino.
Allora, sì, cari, mi sembra che il del cretino però l'abbiano dato a lei.
No, no, non ho capito questa parte del cretino. Cos'è successo?
Allora, mi sembra che indirettamente, Sicari, ascoltato questo frammento audio, no? Allora, in questo frammento audio, lascia perdere la conclusione che non è importante, mi sembra che indirettamente Lerner le dà del cretino, perché stavano parlando evidentemente del...
Io sono medico, evidentemente Lerner non sa cosa significa cretino.
Vabbè, adesso non è un termine medico, cretino, è un modo per dire.
Cretinismo è una malattia, però gliela posso anche descrivere. Però ecco, non è carino dare del cretino a persone che non si conoscono, tutto in loro assenza. Non lo ritengo corretto, ma nei confronti di tutti, non è colore politico.
Beh, la proposta certo è un po' bizzarra, sì, che adesso io non parlerei nemmeno io di cretineria, guardi, eccetera. La proposta mi sembra francamente inutilmente, non so come dire. Adulatrice nei confronti del premier. Cosa significa intitolare una via di Roma alla mamma di Berlusconi? Cosa ha fatto la mamma di Berlusconi, appena morta, per carità, tutto il rispetto naturalmente, cosa ha fatto nella vita per meritarsi una via?
Io credo che sta montando una polemica proprio perché porta quel cognome. Certamente, come ho scritto, come ho detto e come ho ripetuto più volte, nasce questa idea proprio per intitolare una strada alla madre di Silvio Berlusconi. Infatti che nella mozione non è proprio citato il nome Silvio Berlusconi, ma parla di una donna che porta un nome e un cognome, che Rosa Bossi Berlusconi, che in un momento particolare della storia politica italiana, eccetera eccetera, nel momento in cui c'era una persona che in questo caso è il figlio primogenito, che era in dubbio se prestare personalmente una propria azione politica o meno, è stata da donna e da madre così coraggiosa e responsabile a determinare, cioè è stata determinante nella scelta del figlio, come vuole un grande rapporto sincero e ricco di responsabilità, di stima e di affetto tra madre e figlio, che oggi è difficile anche riconoscere. Allora ha determinato una scelta così importante, che poi ha scritto 16 pagine, 16 anni ad oggi della nostra storia, ma non perché l'ha voluto la mamma o l'ha voluto il figlio, ma l'hanno voluto gli italiani. Quindi la signora ha incoraggiato, ha partecipato anche però, nella scelta, ha incoraggiato, ha determinato una scelta che gli italiani hanno detto io ci sto.
Sì, Clara, io non l'ho interrotto fino adesso perché volevo che fosse chiaro il senso della sua proposta, che però mi sembra lo stesso che è stato già evidenziato ieri. Lei propone che una via di Roma sia intitolata, una strada di Roma, la mamma di Berlusconi, perché a un certo punto, 16 anni fa, la mamma di Berlusconi convinse Berlusconi, diciamo, a scendere in politica.
Quindi suppongo che abbia avuto un ruolo importante.
Ho capito, sì, che
rimane no, scelta.
Bisogna
perché non ricordare persone semplici che hanno dimostrato con grande coraggio delle scelte di responsabilità nei confronti di uno Stato, neanche come cittadino.
A 8:30 la vicenda della Mussolini, sentiamo.
Scrive la notizia della mail di Palazzo Chigi, della lettera del mitomane, quello che non si sa, si sa solo successivamente.
Intanto
poi,
titolano
Mussolini,
su di me.
Vabbè, aridaglie, ho capito, ma al momento in cui esce questa notizia non si sa, così come non si sapeva quando circolava il video di Marrazzo che ci fossero dei carabinieri all'interno della casa.
Ma non associ,
si è scoperto, dopo.
Ecco. Giorgio Mulè, scusami, posso chiederti una cosa al volo? Siccome tu hai lavorato tanti anni al giornale, hai lavorato addirittura quando c'era ancora Montanelli, ecco, tu avresti fatto questa scelta che ha fatto Feltri?
Guarda, le notizie vanno verificate e sicuramente in quel caso, come dice il giornale, io non sono al giornale, il giornale dice che un sito tirava in ballo il giornale. Il giornale a quel punto ha ritenuto di, per non essere messo a sua volta nell'angolo, di tirar fuori la notizia, ha sentito, mi risulta, l'onorevole Mussolini.
No, tutto l'onorevole, senta,
ciurlatore, l'onorevole Mussolini non è stata sentita e chiamata né dal signor Feltri, direttore del giornale, né da tal Pennacchi, che è giornalista parlamentare, come ben lei sa, e che mi vede ogni giorno, e che quando io sono andata a fare il blitz in una trasmissione non sapeva cosa dirmi. Senta, come si chiama? Lei l'avrebbe fatto il titolo di oggi su di me?
Abbia pazienza.
Lei l'avrebbe fatto questo titolo? Perché non c'è la faccia sua, c'è la mia.
Un attimo.
No, scusami Lilli, solo perché, come dire, siccome l'onorevole evidentemente non è serena, e siccome dà delle offese gratuite, io non intendo parlare con una persona che offende, quindi posso anche...
No, qui non offende nessuno. Un attimo, scusate, un attimo, fermiamo un attimo. Vorrei salutare intanto il nostro terzo ospite, dopo quasi sette minuti. Buonasera, benvenuto Giovanni Valentini, editorialista di Repubblica, sei stato tante volte direttore, anche direttore di un settimanale come L'Espresso, hai pubblicato qualche settimana fa un libro scritto dall'inglese che si chiama...
Allora, siamo con Mario Siclari, ancora Marco Siclari, mi scusi, vice capogruppo PDL in Campidoglio, che è autore di questa proposta che io considero un po' bizzarra, così per usare un eufemismo, Siclari. Sa che cosa? Io dovrei essere molto cattivo con lei, perché se le leggessi gli sms che mi sono arrivati su di lei.
Guardi, non c'è bisogno, anche perché mi arrivano delle mail. Comunque assolutamente non viene condivisa, che non piace, ma magari anche offensiva.
No, anche peggio.
Minacciosa. Per cui
no, le minacce che c'entro, le minacce non c'entrano.
Anche minacciose, posso garantire, ce l'ho ancora sul...
Però perché esporsi in questo modo? Siclari, mi scusi un attimo, perché...
Per fare il nostro lavoro.
No, vabbè, ma lei, insomma, lei può proporre quello che vuole, poi naturalmente si deve anche, una volta che propone una cosa, poi deve accettare le critiche.
Ma guardi, vorrei fare una correzione, che forse nessuno l'ha preso questo. Io è vero che sono stato il primo firmatario e colui che ha avuto l'idea, ma guardi, sono forse l'unico di Forza Italia ad averlo firmato, non che gli altri non l'hanno voluto firmare o non l'abbiano firmato, se non l'hanno firmato perché non hanno avuto il foglio tra le mani, penso, suppongo, ma in ogni caso i firmatari sono quattro: uno è Marco Siclari,
che poi chi c'è?
Viene da Forza Italia, poi c'è Orsi, onorevole Orsi, che viene da Enel, che attualmente ha fatto un gruppo autonomo, però si riconosce il Popolo della Libertà, e poi c'è l'onorevole Santori, che è presidente della commissione di sicurezza di AN, quindi parliamo, e Angelini di AN, quindi sono tre di AN e uno di Forza Italia. Ecco.
No, beh, ma lei fa bene a dirle queste cose. Non è il solo, diciamo, a proporre una cosa che io considero campata in aria, a dire poco. Considero un inutile. Come dire, mi aiuti lei, sì, non riesco. Un inutile sfoggio di. Non dico di servilismo, perché a me la parola servo non piace, ma di...
giustamente ognuno può pensare quello che...
Però che bisogno c'è? Che bisogno c'è di intitolare una via a Rosa Bossi Berlusconi? Perché cosa ha fatto di così importante? Anche qualcosa di non importante, perché non è che i nomi delle vie sono tutte persone...
Sono scelte che non sempre vengono condivise, è chiaro, come questo oltretutto. D'altronde io mi sono assunto responsabilità di fare una cosa del genere, nonostante il Presidente non sapeva nulla, per cui il giorno dopo devo ricevere una telefonata di non la conosco, grazie di quello che ha fatto, ma adesso mi si rimetta, dal mio partito naturalmente, cioè, non la riconosco più all'interno del mio partito, perché ero consigliere comunale, il mandato me l'ha dato il popolo, quindi non si sarebbe mai permesso di dirlo, perché non entra in
questo. Ho capito, l'ha chiamata Berlusconi?
No, sto dicendo che è stata una mia iniziativa quella di fare una posta di questo tipo, che non conosceva e ancora non conosce la reazione del dottor Berlusconi. Può darsi, certo, chiaramente un uomo di partito può dire: oddio, ho toccato un tasto che non dovevo toccare, mi arriva una telefonata che magari trovo un ammonimento da parte del partito.
Ma qualcuno l'ha chiamata? Qualcuno l'ha chiamata? No?
No, ad oggi non mi ha telefonato nessuno, non mi aspetto nessuna telefonata. Sono un giovane professionista medico che ha fatto, si è prestato alla politica da 15 anni, però milito nel partito.
Però mi scusi, sì, che io ancora non capisco un passaggio. Io non discuto la genuinità della proposta, però è su questo che si deve ragionare, secondo me è questo il punto, poi. Perché se una persona ha avuto un'importanza nella scelta di Berlusconi di scendere in politica, può darsi che ci sia stata anche la madre, d'accordo, ma siccome lei dice è un evento talmente importante nella storia d'Italia che merita questa persona, essendo una persona comune che con il suo coraggioso contributo quotidiano, sono sue parole naturalmente, ha determinato una svolta nel nostro paese. Ora, non le sembra
una svolta fuori luogo, non lo so.
Mi aiuti.
Questo ha ragione. Lei ha letto svolta, quindi nel leggere che la signora Rosa Bossi Berlusconi ha determinato con quella scelta attraverso il figlio una svolta, no, assolutamente non è una svolta.
Ma come le è venuto in mente questo?
Ecco. Ma non perché l'ha avuto la signora, l'hanno avuto i cittadini.
Sì, vabbè, ma questo lo sappiamo che Berlusconi ha avuto il consenso. Ho capito, Sigali, ma che c'entra con la strada? Quello è un ragionamento politico che si può fare. Ora io a lei, come è venuta in mente la strada alla mamma di Berlusconi? È questo il passaggio che non mi torna? È questo? Cosa l'hai scattato?
Io dico che è un esempio che dobbiamo dare, che comunque è giusto dare, riconoscere, nel momento in cui ci sono dei protagonisti comuni, agente comune, che per carità poi è la mamma di Silvio Berlusconi, che è diventato chi è diventato, ma è comunque una persona comune che ha fatto, che ha determinato la nostra storia attraverso una scelta coraggiosa e semplice, con il ricordo, che comunque va riconosciuto, credo, un ricordo cittadino. Se noi oggi vendiamo i libri di storia, già parlano della signora Rosa Bossi Berlusconi.
Vabbè, sì, ma quali libri di storia parlano della signora Rosa Bossi Berlusconi? Ma dove? Ma quali libri di storia? Ma li faccia leggere lei?
Non ha letto forse la storia scritta, la storia degli ultimi vent'anni d'Italia, scritti nei libri, i testi che vanno a scuola. C'è comunque la signora Rossi Bossi Berlusconi e soprattutto la presenza di questa signora nella vita del premier anche dopo, durante 16 anni di vita. Ma non facciamo finta di non conoscere la storia, non si può cancellare. Guardi, vuol dire che può riprendere quello che ha detto lei nei miei confronti, ma non possiamo cancellare la storia è scritta e va rispettata.
Io le consiglierei di chiudere con questa vicenda, perché secondo me si sta facendo male da solo. Questo è il mio consiglio, io ho qualche anno più di lei, e le assicuro che secondo me lei con questa vicenda non fa del bene alle sue ambizioni politiche, a mio parere, a mio modo di vedere.
I cittadini, io le posso...
Ma al di là dei cittadini, eccetera, secondo me lei passa come, e magari lo è, non lo so, non la conosco, come un qualcuno che vuole adulare inutilmente il Presidente del Consiglio, proponendo una via intitolata alla madre. Questo
non
è il punto.
Non credo che bisogno, perché lo sanno tutti che non ho bisogno.
Veramente gli italiani non lo sanno, perché non è che abita a Roma, non la conosco.
Io oltretutto non abito nemmeno, sono un fuorisede, vivo a Roma, mi alzo il mattino a responsabilità di 3 milioni di cittadini.
E perché l'hanno fatta consigliere comunale se è fuorisede?
Perché io mentre studiavo medicina lavoravo, e durante il lavoro che facevo anche politica universitaria, ho garantito, ho dato delle risposte da studente fuori sede. Le torno a ripetere, la mia famiglia non vive a Roma, io fuori sede mi hanno rispettato fino alla fine. Gli studenti che hanno riconosciuto una persona che dava delle risposte mi hanno voluto sostenere.
Il punto è che alla fine questa proposta non passerà mai, perché le persone devono essere morte da più di 10 anni, l'ha detto il sindaco Alemanno, mi sembrava abbastanza imbarazzato il sindaco.
Il procedimento dura 10 anni, guardi, non ci confondiamo, cioè oggi la mozione può passare, ma ci vogliono 10 anni per tutta una prassi burocratica.
Ma il sindaco è d'accordo o è contrario? Mi sembra che sia contrario.
Guardi, che se ieri le legge il comunicato, ma lei è una persona attenta, adesso non ci prendiamo in giro, ha letto il comunicato, insomma, il sindaco ha detto nel apprezzare o confermare l'iniziativa presentata dall'onorevole Siclari, ricordo a tutti, ma non a me, a tutti, che in ogni caso intitolare una strada ci vuole 10 anni di tempo.
Ma veramente qualcuno dell'opposizione dice che le strade possono essere intitolate solo dopo 10 anni dalla morte. Vabbè, ma non è questo il punto.
Dieci anni
dalla morte non è 10 anni di procedimento, sono due cose diverse.
La burocrazia dice che deve essere morta da più di 10 anni, però la posso presentare anche il giorno dopo che purtroppo è venuta la morte di qualunque persona si sia trattata.
Va bene, grazie, buona serata. Siamo qui, sentiamo se la Mussolini è ancora furibonda.
Mandare una lettera a Obama e essere ricevuto alla Casa Bianca, cioè parliamo di una persona così. Quindi fare invece un giornalismo di attacco non contro un deputato del PD, io non sono del PD, io sono del PDL, allora la domanda che ho fatto, a chi do fastidio al giornale? punto di domanda: perché non mi hanno interpellato? Perché la notizia è uscita solo ora? Perché io non ho saputo mai nulla?
Senta, onorevole Mussolini,
non è, diciamo, l'interrogativo del secolo, non è che angoscia il paese il motivo per cui la Mussolini è in visa, forse, dice lei al giornale, ma tant'è, è una storia che entra nel filone di quelle un po' a luci rosse di questo periodo, che poi ci sia questo video, non ci sia. Certo, a leggere oggi l'intervista sul Messaggero del ricattatore, chiamiamolo così, è abbastanza incredibile. Questo tizio si chiama Cacciotti ed è quello che ha cercato di vendere la cosa a Palazzo Chigi. A un certo punto dell'intervista Massimo Martinelli gli chiede: esattamente lei che lavoro fa? Sono un produttore di programmi Rai, ma anche imprenditore. Ideai un progetto per favorire l'occupazione e per dare un sussidio alle casalinghe, ma il governo non lo capì. Bah. Lo capì solo Barack Obama. Mi scrisse la sua segreteria, quella di Barack Obama, dicendomi di preparare le valigie che sarei andato da loro. Questo sostiene questo Cacciotti. E poi non mi hanno richiamato. I politici italiani ci avranno messo lo zampino. Ora, o è uno scherzo, siamo su... Oppure questa storia è incredibile e anche surreale. Alessandro da Milano, buonasera, andiamo veloci. Alessandro.
Sì, buonasera, io volevo intervenire sul referendum dei minareti della Svizzera.
Pensavo che volesse intervenire sulla via intitolata a Mamma Rosa, ma...
No, mi astengo.
Che è meglio, va.
Sì, con tutto il rispetto per la signora, ovviamente.
No, vabbè, quello...
ci mancherebbe, ma insomma. No, allora volevo...
Anzi, credo che questa vicenda in qualche modo sia anche offensiva, adesso mi sono scordato di dirglielo a Sicari, nei confronti della signora morta.
Ma non lo so, comunque vabbè.
Vabbè.
Dunque, no, io siccome ho sentito le affermazioni di Sansonetti, che mi dispiace non poter interloquire con lui, perché mi sarebbe piaciuto domandargli, così, giusto perché non me lo ricordo, lui ha parlato di persecuzione religiosa, no?
Sì, sì.
Ammettendo egli stesso magari di usare dei toni un po' forti, ma insomma quello era il senso. Se quella era persecuzione religiosa, quando venivano sterminati i musulmani in Bosnia dalle truppe dei Mladic, non so, Srebrenica, tanto per dire un nome, con l'avallo del compagno Milosevic, cosa ne pensava lui personalmente?
Non credo che Sansonetti fosse favorevole, se lo conosco. Poi può essere criticabile per le cose che ha detto sulla Svizzera, ma non credo che Sansonetti fosse così armi e bagagli con Milosevic, né con Mladic, né con Karadžić.
Me lo auguro, però ricordo comunque la linea del suo giornale, del partito di riferimento, del suo giornale e quant'altro, per cui vabbè.
Vabbè, Alessandro.
Detto questo, invece, volevo anche...
Sì, però velocemente, 30 secondi.
Sì, molto velocemente. Un ascoltatore faceva il parallelo tra il discorso del crocifisso, nel senso, ma chi magari dice, ma i crocifissi nelle scuole, no? Due pesi, due misure. Sono, secondo me, due cose un po' diverse, nel senso che, premesso che io, per quanto non credente, non ho nessun fastidio a vedere i crocifissi nelle scuole piuttosto che in luoghi pubblici, secondo me è diverso parlare di un discorso del crocifisso in un luogo pubblico come possa essere una scuola, un'aula di tribunale, eccetera, e invece proibire l'edificazione, mettere questo in costituzione di nuovi, diciamo, luoghi di culto, qualcosa che
sì, però anche lei esagera, perché non è che significa proibire la religione musulmana tukur né il diritto di pregare o di libertà religiosa, ci sono le moschee, insomma non è che la Svizzera cambia volto, non è che da questo momento in poi i musulmani è interdetto, è semplicemente evitato costruire nuovi minareti, non le moschee. Devo andare veloce però. Pietro da Vicenza.
Sì, buonasera Crociani.
Dica.
Senta, io ho 38 anni, faccio l'agente di commercio tutti i giorni, giro per tutto il nord Italia e ho chiamato così giusto per commentare il discorso della via da intitolare, non intitolare alla mamma di Berlusconi. Sono un elettore di centrodestra, ci tengo a dirlo,
sì.
Però obiettivamente mi sento quasi, vorrei dire, imbarazzato quando accendo la radio, ascolto spesso il vostro programma e come stasera sento quel signore di Roma, quel consigliere comunale, non so cosa
sì,
sia.
Sì, capogruppo del PDL addirittura, vice capogruppo, vice capogruppo.
PDL, ecco, se io fossi a capo del PDL di Roma o del
vice capogruppo.
Ecco, lo butterei fuori subito, perché con tutti i problemi che ci sono, e Roma qualche problemino forse ce l'ha.
No, ma lei ha perfettamente ragione, Pietro. Anch'io se fossi...
Io sono straconvinto di aver ragione. E immagino il buon Alemanno,
allora,
che è stato un grande politico, nonché una grande persona. Non imbarazzo, che vergogna può provare a sentire certi discorsi.
Lo so, Pietro. Purtroppo dal PDL romano non è che siano arrivate molte bacchettate nei confronti di Sicari, ma va bene. Enrico da Rovigo, dica.
Sì, pronto, buonasera, dottor Forbice.
Dottor Cruciani, dottor Forbice su Rai, ma va bene lo stesso. Ma siamo molto contenti, perché evidentemente lei sceglie noi piuttosto che...
Faccio i confronti anche, faccio i confronti.
E chi preferisce? Chi preferisce, Enrico?
Voi
meno
preferisco.
Meno male.
Mi guasta un po' solo quella quantità di pubblicità di interruzione, diventa difficile da volta.
Lo so, ma la pubblicità a noi ci serve per campare, non siamo la Rai c'ha il canone.
Ecco. Vi preferisco senza fare adulazioni come fa qualcun altro.
Meno male, senza adulazioni ci preferisce, basta. A noi basta questo. 30 secondi, Enrico, dica.
Velocemente, volevo intervenire sul fatto del referendum in Svizzera per i minaretti.
Sì.
Dunque, intanto mi lascia perplesso un po' il comportamento ipocrito di un governo come quello svizzero nella fattispecie. E le dico subito perché. Perché dietro quel referendum lì, la domanda vera, secondo me, è la popolazione, il cittadino svizzero, come sta accettando la presenza degli immigrati? È quella la domanda vera.
No, io non sono d'accordo, però Enrico, mi dispiace. La Zanzara.